22 e 31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Dopo le pressioni internazionali, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu annuncia la ripresa della distribuzione degli aiuti a Gaza con effetto immediato. Tel Aviv fornirà una quantità minima di cibo alla popolazione, riporta il quotidiano Haaretz. Sul campo però è al via da oggi l'operazione Carri di Gedeone, che punta all'occupazione totale della striscia. Almeno 144 le vittime da stamattina. Il Papa alla cerimonia di insediamento critica chi vuole diventare capo al di sopra degli altri. Parole per Trump, ma anche per i leader autoritari di tutto il mondo. Poi riceve Zelensky alla vigilia della telefonata Trump-Putin. Il presidente ucraino vede anche Vance e Rubio e rilancia con Washington pressioni su Mosca finché non si ferma. Giorgia Meloni prova a rimediare alla figuraccia dell'esclusione dal vertice europeo sull'Ucraina, ricevendo a Palazzo Chigi Vance e von der Leyen, che erano a Roma per il Papa. Incassa uno spot da Vance, io e Trump entusiasti di lei. Ieri anche una telefonata tra Meloni e Trump. L'europeista Nicu Zordan è il nuovo presidente della Romania. Con lo spoglio a oltre il 95% dei voti, ha battuto il leader dell'ultradestra Gheorghe Simion. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa della distribuzione degli aiuti a Gaza con effetto immediato. Tel Aviv fornirà una quantità minima di cibo alla popolazione, ha fatto sapere il primo ministro israeliano in serata, dopo le pressioni internazionali degli ultimi due mesi. A Gaza però è iniziata oggi l'operazione Carri di Gedeone, l'offensiva che punta all'occupazione della striscia da parte delle truppe israeliane. Da metà pomeriggio gli attacchi con artiglieria e bombe hanno interessato il nord e il sud dell'enclave e, secondo Al Jazeera, sono almeno 144 i morti palestinesi. Tra le vittime anche il nuovo capo di Hamas, Mohammed Sinwar. Il suo corpo sarebbe stato trovato in un tunnel a Khan Yunis, nei pressi dell'ospedale europeo, bombardato più volte da Israele 5 giorni fa. In queste ore, dicevamo, i mezzi militari di Tel Aviv stanno avanzando soprattutto nel nord e nel sud di Gaza. L'esercito israeliano si sta avvicinando anche a Khan Yunis, nel centro-sud, e avrebbe chiesto alla popolazione di Deir el-Balah, a est, di evacuare. A Khan Yunis abbiamo raggiunto Sami Abu Omar.
Situazione gravissima qui nella striscia di Gaza, soprattutto con questo avanzamento di carri armati sia del nord che al sud, e ora mi trovo a Khan Yunis, dove sto sentendo praticamente questo movimento di carri armati, le sparatorie, praticamente il bombardamento ovunque, perché mentre questi carri armati si muovono, ci sono anche i cacciabombardieri, stanno bombardando, poi ci sono tutti i droni, ci sono anche già cannonate, una situazione molto difficile, con la mancanza di tutto, mancanza di cibo, mancanza di acqua. C'è la gente qui arrivata all'estrema di fame, praticamente non si trovano niente da mangiare, ci sono solo si trova la morte, ovunque vai ci sono le morti. Finora in questi ultimi 3 giorni sono arrivato un numero di morti quasi a 600 persone, la media di 200 persone uccise giornalmente, questo è un vero genocidio contro la popolazione civile.
La carovana di parlamentari e attivisti italiani Gaza oltre il confine ha lasciato il confine meridionale di Rafah proprio poche ore fa. Anche loro hanno sentito l'intensificarsi dei bombardamenti. Walter Massa è il presidente nazionale dell'ARCI.
Noi siamo andati via dal valico di Rafah circa 2 ore e mezza fa. Devo dirti che già da ieri sera noi abbiamo dormito ad Al Arish, a circa 60 chilometri dal valico, ma poi ancora oggi siamo stati lì al valico e abbiamo sentito per diverse volte durante la giornata esplosioni fortissime, che poi erano probabilmente i bombardamenti che stavano facendo a circa 12 chilometri dal confine di Rafah a Khan Yunis. La situazione è oggettivamente drammatica, perché non entra più uno spillo. Il valico di Rafah a differenza dell'anno scorso, è completamente chiuso, non entra più niente da oltre 2 mesi e mezzo. Da ieri sera che noi sentiamo scendere le bombe nella zona, appunto, probabilmente, questo è quello che ci è stato detto, di Khan Yunis. Noi sentivamo le bombe scendere e le bombe cadere. È una situazione veramente drammatica. Bisogna fare qualcosa, bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo, ciascuno faccia il suo, perché questa è una situazione veramente non più tollerabile.
Intanto a Doha, in Qatar, proseguono i colloqui tra Israele e Hamas. Secondo i media locali, Tel Aviv sarebbe pronta a liberare 100 ergastolani palestinesi in cambio di metà degli ostaggi ancora in vita nella striscia. Non è ancora chiaro però se questa volta ci saranno svolte significative e ce ne parla la giornalista Laura Cappon, esperta di Medio Oriente.
Chi potrà mediare? L'Egitto, il Qatar, chi andrà a Doha, di Hamas e cosa farà Israele, che al momento sembra veramente, diciamo, orientata solo a rioccupare completamente Gaza, e ricordiamo che la occupa tra zone di evacuazione e altre zone disegnate. Da marzo ormai ne occupa comunque il 70%, ora è entrata con i carro armati, però sembra che l'unico scopo di Israele sia quello di rioccupare Gaza, lasciando gli ostaggi assolutamente in secondo piano. Quindi è difficile pensare, con la strategia di Israele, che al momento è questa, che tipo di colloqui si potranno avere alla luce anche appunto della morte dell'ennesimo leader di Hamas. I negoziati ce ne sono stati quanti dal 2023? Capire quale sarà la svolta è impossibile. L'unica cosa che potrebbe prima di tutto essere risolutiva sarebbe un cessate il fuoco, che però abbiamo visto si era rotto a marzo dopo che si era raggiunta la prima intesa. Quindi non è solo aprire un negoziato valido, ma anche mantenere quello che poi si porta a casa da un negoziato. In questo momento io non vedo neanche il primo step, cioè tentare di fare un negoziato efficace.
Oltre 150.000 persone a San Pietro hanno partecipato alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che ha celebrato l'omelia che dà il via al suo pontificato. E dopo la cerimonia, la mossa diplomatica, l'incontro con Zelensky. Che cosa ha detto il Papa a San Pietro? Il servizio di Michele Migone.
L'omelia è stata il manifesto del suo pontificato. Papa Leone ha parlato sia alla sua Chiesa sia al mondo. Ha iniziato con un ricordo di Francesco e una cronaca del conclave. Lo ha fatto per arrivare a dire di essere stato scelto senza alcun merito, di essere un fratello che vuole farsi servo della vostra fede, che ha come missione l'unità. In queste parole è condensata la promessa di collegialità del governo della Chiesa, che è stata uno dei presupposti della sua elezione. Il concetto è ribadito con ancora maggiore forza in un passaggio successivo, quando Papa Prevost dice che Pietro deve pascere il gregge senza mai cedere alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Il riferimento diretto al ruolo del pontefice dentro la Chiesa, ma è innegabile vederci anche un richiamo al mondo, a una visione alternativa della leadership intesa come servizio al bene comune, in un momento in cui invece gli autocrati e i populisti arrivati al potere attraverso le elezioni dominano la scena mondiale. L'intera omelia di Papa Leone gioca su questo binario parallelo. Lo fa anche quando afferma che non si deve mai catturare gli altri con la sopraffazione, la propaganda o il potere, o quando dice che le differenze sono un elemento di ricchezza. Delinea il percorso di una Chiesa che si deve porre come modello alternativo a livello globale. Se la forza e la violenza, le guerre imperano, se i nazionalismi e le politiche identitarie imperversano, Papa Prevost propone ai cattolici di non chiudersi nel nostro piccolo gruppo, né sentirci superiori al mondo, ma al contrario di lavorare per il dialogo in modo da essere, come dice, il lievito di un mondo riconciliato. L'urgenza di indicare una prospettiva diversa con la pace come priorità, ma anche l'idea che tutti debbano concorrere a crearla, che non siano solo i potenti a decidere le sorti altrui, sono gli elementi alla base del messaggio inaugurale di Papa Leone.
E come dicevamo, è significativo che il primo leader politico incontrato dal Papa nel giorno dell'insediamento sia stato il presidente ucraino Zelensky, una presa di posizione politico-diplomatica da parte del Papa statunitense, che si era già manifestata nei giorni successivi alla sua elezione e che arriva alla vigilia della telefonata di Trump a Putin, scusate, Anna Zafesova della Stampa.
Credo che questo sia assolutamente voluto e sia segno di una svolta della diplomazia Vaticana, così come era stata senz'altro una scelta del nuovo pontefice, quella di telefonare a Volodymyr Zelensky come prima telefonata a un leader straniero. Quindi diciamo, rispetto a quella politica di Papa Francesco, che aveva anche suscitato spesso polemiche, soprattutto da parte degli ucraini. Adesso no, la situazione viene abbastanza ribaltata, anche l'udienza ai fedeli e ai vescovi delle chiese orientali è tutto diciamo, un segnale di una linea nuova, e anche l'offerta del Vaticano come una piazza per la mediazione, per quanto in realtà difficilmente praticabile, abbastanza inedita come offerta, è sicuramente è un cambio di linea molto forte a favore di un intervento più diretto, di un coinvolgimento, diciamo, di un più politico.
Oltre al Papa, in Vaticano Zelensky ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio e il vicepresidente Vance. Buon incontro, lo ha definito. Abbiamo parlato di sanzioni alla Russia e cooperazione in materia di difesa. E Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump, incentrato sull'Ucraina. È successo ieri in vista di un'altra chiamata, cioè quella di domani, tra il presidente americano e Vladimir Putin. La notizia è arrivata dopo che oggi i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, cioè Macron, Merz e Starmer, hanno chiesto di poter sentire Trump prima di domani. I tre paesi, lo ricordiamo, hanno tenuto venerdì scorso un vertice con l'Ucraina a Tirana, da cui l'Italia era stata esclusa. Proprio Meloni oggi ha cercato di rifarsi sul piano politico e diplomatico, anche ricevendo a Roma il vicepresidente americano J.D. Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, entrambi a Roma già per l'insediamento del Papa. Vance si è prestato allo spot per Meloni e ha detto che lui e Trump sono entusiasti di lei e che Meloni è la mediatrice tra Stati Uniti ed Europa. E questo è evidentemente il desiderio di Roma e di Washington, data l'affinità ideologica, ma la recente esclusione dal vertice di Tirana dimostra casomai il contrario. I tre paesi dell'Unione Europea erano oggi al voto. In Portogallo si conferma la svolta a destra delle scorse politiche. Secondo le prime proiezioni ufficiali, Alleanza Democratica, coalizione di centrodestra già al governo, vincerà con il 38% dei voti. Testa a testa invece per il Partito Socialista e l'ultradestra di Schega, entrambe con il 23% dei voti. Se i socialisti arrivassero terzi, sarebbe la prima volta nella storia del Portogallo, e su questo abbiamo raggiunto Goffredo Adinolfi.
Queste elezioni devono essere sicuramente scritte in un ciclo che possiamo dire essere iniziato nel 2019, prima con la crisi dei partiti più a sinistra come Blocco de Scherda e del PSP. Il Partito Socialista si è mantenuto, e poi le scorse del 2024 e queste segnano una svolta a destra molto forte, queste ancora di più rispetto alle scorse. Quindi questo significa che il partito della destra radicale Schega si è rafforzato moltissimo, soprattutto nel sud del paese, e centrodestra in tutto il centro-nord. E due partiti invece di sinistra, Blocco de Scherda e il Partito Comunista, sono ancora scesi, sono riusciti a mantenere una rappresentanza parlamentare, però insomma complessivamente la sinistra ne esce completamente con le ossa rotte. In Portogallo non c'è più bipartitismo, cioè due partiti forti più altri che ruotano intorno a loro, ma c'è un tripartitismo fatto appunto da Schega, dalla destra radicale, da questa coalizione di partiti che si chiama Alleanza Democratica, centrodestra, e dai socialisti, appunto, centro-sinistra. E ovviamente se i socialisti dovessero essere terzi, effettivamente è un caso assolutamente inedito.
Il secondo paese alle urne era la Romania per le presidenziali. Lo spoglio dei voti è ancora in corso, ma al 95% delle schede scrutinate il risultato è ormai chiaro. Dopo un testa a testa, il candidato centrista ed europeista Nicus Ordan ha battuto il leader dell'ultradestra Gheorghe Simion. Elezioni presidenziali oggi anche in Polonia. Secondo i primi exit poll sarebbe in leggero vantaggio il candidato filo europeo e sindaco di Varsavia Trzaskowski di Piattaforma Civica, con il 30,8% dei voti contro il 29,1% di Naurocki, sostenuto dal PiS di Morawiecki. Il ballottaggio ci sarà il 1 giugno. Concludiamo con lo sport. Momento d'oro per il tennis italiano. Dopo aver vinto nel singolare, la tennista italiana Jasmine Paolini trionfa in coppia con Sara Errani anche nel torneo di doppio agli internazionali d'Italia in corso a Roma. Le azzurre, campionesse uscenti, hanno battuto in finale la coppia formata da Veronika Kudermetova e Denise Mertens. in due set con il punteggio di 6-4 e 7-5. Non ce l'ha fatta invece Jannik Sinner, sconfitto in due set dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Per lui è la prima vittoria agli internazionali di Roma. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.